Oggi prendiamo in considerazione le prove dell'esistenza di Dio elaborate dalla filosofia moderna, in particolare da due autori, Cartesio e Leibniz, e poi le critiche che a queste prove sono state rivolte da un altro importante filosofo moderno, cioè Hume. Questo per quanto riguarda le due lezioni della mattinata. Nel pomeriggio, sapete che alle 14.30 tengo altre due lezioni, esamineremo invece le critiche di Kant alle prove dell'esistenza di Dio e le critiche che Hegel fa a quelle di Kant, alle critiche di Kant. Cominciamo con Cartesio, dunque passiamo dal Medioevo, in cui si trova San Tommaso, di cui abbiamo parlato ieri, passiamo all'inizio dell'età moderna, al 600. È il secolo con cui convenzionalmente si fa iniziare l'età moderna, anche dal punto di vista della cultura, perché è il secolo in cui nasce la scienza moderna, con Galileo, con Cartesio e poi alla fine del secolo con Newton. Già però tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento erano state formulate le prime grandi teorie scientifiche moderne ad opera di Copernico con il sistema eliocentrico e di Keplero, che il grande astronomo tedesco che scoprì le leggi sul movimento dei pianeti intorno al Sole. Cartesio. Anzi, noi in italiano siamo abituati a dire Cartesio, cioè usare il suo nome nella versione latina, Cartesius, ma lui ha lasciato scritto che preferiva essere chiamato col suo nome francese, cioè Descartes. Allora, per rispetto anche delle sue volontà, cerchiamo di chiamarlo Descartes. Come sapete, Descartes è uno degli iniziatori della filosofia moderna. Anzi, lui riteneva di inaugurare una nuova epoca nella storia del pensiero, anche se in realtà molte delle sue dottrine sono una ripresa e una riformulazione della filosofia scolastica. Perché Descartes aveva studiato in un famoso collegio di gesuiti in Francia, il collegio di La Flèche, dove aveva ricevuto un'ottima formazione sia dal punto di vista umanistico, sia dal punto di vista scientifico e sia anche dal punto di vista filosofico, cioè era stato educato alla scolastica. Sapete che nelle scuole dei gesuiti, nei collegi dei gesuiti, è proprio obbligatorio lo studio di Aristotele, soprattutto, e poi di San Tommaso. Tuttavia, Descartes non era soddisfatto della formazione ricevuta, perché da uomo intelligente, anzi geniale quale era, aveva percepito che stava nascendo una nuova visione del mondo, quella portata appunto dalla scienza moderna, e era perciò alla ricerca di una nuova filosofia la quale tenesse conto dei risultati di questa nuova scienza e gli permettesse di costruire un sistema, una visione del mondo in cui si conciliavano e si combinavano insieme la nuova scienza e una nuova filosofia. In particolare Descartes era attento agli sviluppi che in quegli anni, in quei decenni, si svolgevano nel campo della matematica. Egli aveva una attitudine particolare allo studio della matematica. Possiamo dire che fu un matematico geniale. A lui, infatti, appartiene la scoperta della geometria analitica, cioè egli ebbe la grande intuizione che è possibile tradurre le equazioni algebriche in curve geometriche e viceversa. Dunque c'è una convertibilità reciproca tra aritmetica, anzi meglio algebra, e geometria. E questa idea di una scienza matematica che comprenda sia l'algebra sia la geometria gli suggerì poi l'idea di una scienza ancor più universale, comprendente in sé tutte le altre scienze e fondata sul metodo della matematica, quella che allora in quegli anni si chiamava la mathesis universalis, che vuol dire una specie di matematica universale. Lui stesso racconta in una delle sue opere più famose, Il discorso sul metodo, che quando ancora giovane aveva fatto una specie di servizio militare, lui era Descartes, ecco, non era un professore, non era un monaco, non era, era un signorotto, un aristocratico francese, proprietario di un piccolo feudo, il Perron, che gli consentiva una rendita sufficiente per vivere senza bisogno di lavorare. E come tutti i giovani di famiglie aristocratiche dell'epoca, prestò alcuni anni della sua vita come servizio militare durante la guerra dei Trent'anni che si svolgeva allora in Europa, ma lo fece non per convinzioni politiche, perché militò per alcuni anni dalla parte dei protestanti e per altri anni dalla parte dei cattolici, quindi non gli importava molto chi vincesse la guerra. E durante il periodo in cui l'armata del principe di Orange-Nassau, presso la quale egli prestava servizio militare, doveva svernare, doveva passare l'inverno. Sapete che le battaglie nelle guerre di una volta, d'inverno ogni ostilità si interrompeva perché non si poteva marciare, andare in giro, eccetera, e si passavano i mesi invernali negli accampamenti. E mentre egli passava l'inverno nelle armate del principe di Orange-Nassau, lui dice, gli venne una grande idea, cioè scoprì il suo metodo, quello che egli considerò poi il metodo fondamentale di ogni forma di sapere. Lo racconta infatti nella seconda parte del discorso sul metodo. E il suo metodo, lui non dice con chiarezza in che cosa consisteva, dice una cosa apparentemente molto banale, e cioè dice che scoprì che quando una cosa la si fa da soli, si riesce a farla meglio di quando la si fa in tanti. Questo non è sempre vero, ma in certe cose è vero. Se voi dovete scrivere, per esempio, non so, un documento, un appello, una mozione, eccetera, e vi mettete in 8, 10, 15, come spesso succede nelle assemblee, è difficile alla fine fare un testo. Se invece se ne incarica una persona sola, lo fa e poi lo sottopone alla discussione degli altri. Ma questa sembra una banalità. In realtà, dietro a questo discorso, c'era qualche cosa di molto più importante. Cioè, sin dagli anni della giovinezza, Descartes intuì la possibilità di estendere il metodo della matematica anche alla fisica, cosa che peraltro negli stessi anni in Italia stava facendo Galileo Galilei, e poi soprattutto concepì l'idea di applicare il metodo matematico non solo alla fisica, ma all'intera filosofia, e di costruire in tal modo una scienza universale basata, capace di spiegare tutto, di risolvere tutti i problemi e quindi di conoscere l'intera realtà attraverso il metodo matematico. Perché il metodo matematico? Perché la matematica gli sembrava che, a differenza dalla filosofia, in cui c'erano dispute interminabili tra filosofi di opinioni diverse e non si arrivava mai a nessuna conclusione riconosciuta da tutti, nel campo della matematica queste dispute non c'erano, c'erano dei ragionamenti, delle dimostrazioni che venivano accettate da tutti e quindi davano la garanzia di essere un metodo più serio, più rigoroso, più esatto, più affidabile. Poi sarebbe interessante andare a vedere in che cosa consisteva esattamente questo metodo. È quello che Descartes, nel suo discorso sul metodo, chiama il metodo della analisi e della sintesi. È l'analisi matematica, cioè il metodo che si impiega nella risoluzione dei problemi, quando si parte appunto da un problema e con i pochi elementi di cui si è a conoscenza si va alla ricerca di una soluzione la quale consenta appunto di considerare risolto quel problema. È un risalire da ciò che è meno noto a ciò che è più noto, no? E poi il metodo inverso rispetto all'analisi è la sintesi, cioè la dimostrazione, il dedurre da ciò che è noto delle conclusioni non ancora note. Io qui non ho il tempo di soffermarmi su questo aspetto, ma è possibile farlo, è possibile mostrare in maniera molto semplice che si tratta in entrambi i casi di procedimenti deduttivi, sia nel caso dell'analisi sia nel caso della sintesi. Quindi il metodo matematico che Descartes si propone di applicare all'intera realtà è fondamentalmente un metodo deduttivo, che però, come tutte le deduzioni, ha bisogno di partire da principi evidenti, da principi sicuri, da principi certi, e quindi suppone come propria base una intuizione, vale a dire una conoscenza intellettiva diretta di alcune verità primitive evidenti a tutti, come sono nel caso della matematica le definizioni, gli assiomi, le nozioni fondamentali. Questo era il disegno che Descartes concepiva sin dalla giovinezza. Quindi era, come dire, un progetto di carattere più scientifico che filosofico, che voleva appunto fare tesoro della scoperta della nuova scienza, della scienza moderna. Descartes era al corrente dei lavori di, non solo di Copernico, ma anche di Keplero, anche di Galileo, dei grandi matematici del suo tempo, di Fermat, e quindi, conoscendo queste nuove scienze, voleva proprio costruire la Mathesis Universalis, la matematica universale. Mentre era impegnato in queste ricerche, scoppiò in Europa il caso Galilei, il processo a Galileo, la condanna di Galileo da parte del Sant'Uffizio. 1633. 1633. Descartes venne a conoscenza della condanna di Galileo e ne rimase profondamente turbato. Turbato perché? Perché in cuor suo egli dava ragione a Galileo, cioè riteneva che Galileo avesse intuito non solo la validità del sistema copernicano, di cui era convinto anche lo stesso Descartes, ma avesse trovato appunto una nuova scienza, la meccanica, nata proprio dalla applicazione del metodo matematico alla fisica, la fisica matematica. Quindi Descartes in cuor suo condivideva e anzi ammirava l'opera di Galileo. Al tempo stesso però Descartes, pur senza essere un uomo profondamente religioso, era tuttavia un credente, era un cattolico, era un credente sincero e quindi non voleva mettersi contro la Chiesa che aveva condannato Galileo. E questo, la notizia dunque della condanna di Galileo lo indusse a sospendere la pubblicazione di un grande trattato che egli era venuto costruendo, intitolato Le Monde, il mondo, cioè l'universo. Era precisamente l'esposizione della scienza universale basata sul metodo matematico. Egli rinunciò per prudenza, per evitare di essere condannato, come era stato condannato Galileo, non pubblicò il suo trattato sul mondo, in cui non solo accoglieva la teoria copernicana, che era stata invece condannata dal Sant'Uffizio, ma poi riusciva a mostrare, a spiegare tutta l'origine e la costruzione dell'universo attraverso il metodo della fisica matematica. Vi ho detto, con la notizia della condanna di Galileo, Descartes si bloccò, rinunciò a pubblicare il suo trattato sul mondo e si impegnò nella costruzione di una metafisica, cioè un discorso diverso dalla scienza, dalla scienza universale esposta nel suo trattato sul mondo, una metafisica la quale gli permettesse di salvare due verità che egli riteneva essenziali alla fede cattolica, alla religione cattolica, cioè l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima. Egli cioè pensò che se avesse costruito una metafisica capace di dimostrare l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima, questa lo avrebbe messo al riparo, al sicuro, da un'eventuale condanna della Chiesa, e gli avrebbe poi permesso di pubblicare il suo sistema del mondo basato sul metodo matematico. Capite? Per capire la filosofia di Descartes bisogna conoscere queste cose, cioè bisogna andare a leggere tutte le carte e vedere e ricostruire la sua storia. Lui non voleva fare il metafisico, voleva essere l'autore di questa scienza universale basata sul metodo matematico. Però ritenne necessario prima elaborare anche una metafisica che salvasse almeno queste due, che per lui erano le due verità principali della fede cattolica. Una volta dimostrata l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima, per tutto il resto si poteva avere mano libera e dire qualsiasi cosa. E quindi costruì una metafisica che è quella che poi lo ha reso più famoso, perché per costruire questa metafisica egli cercò di vedere come, anche qui, applicando in fondo il metodo della matematica, cercò di vedere quale poteva essere l'intuizione da cui partire, cioè la verità evidente da cui partire, per dedurne poi queste altre due tesi che gli stavano a cuore, cioè l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima. E questa intuizione fu per lui, e questo è anche il suo genio filosofico e metafisico, il famoso cogito ergo sum. Lui assunse un atteggiamento molto corretto dal punto di vista filosofico, cioè quello di dubitare di tutto, non accogliere nessuna verità senza averne prima dubitato, cioè non dare nulla per scontato, non presupporre nulla, perché la filosofia non può avere nessun presupposto. La filosofia deve essere, oggi diremmo, integralmente critica, spregiudicata, cioè senza pregiudizi. E dubitando di tutto, egli si rese conto che di una cosa non poteva dubitare: il dubbio stesso. Cioè, nel momento in cui io dubito di tutto, dubito appunto di tutto, ma non posso dubitare di dubitare, perché sto appunto dubitando. E perché se dubitassi di dubitare, non sospenderei il mio dubitare, ma lo riproporrei, lo ripeterei. E quindi il dubbio è indubitabile. Ma il dubbio è una forma di pensiero, è il cogito, è il pensare. Dunque io penso. Se dubito di tutto vuol dire che io penso. E da questa certezza, da questa intuizione di base, Descartes cerca di ricavare quelle due verità che gli stanno a cuore, cioè l'immortalità dell'anima e l'esistenza di Dio. Un cenno molto rapido all'immortalità dell'anima, perché il nostro tema è l'esistenza di Dio, non è l'immortalità dell'anima, però qualche cosa bisogna dire. Descartes, come molti cattolici, aveva una concezione dualistica dell'uomo, per cui l'uomo non è un'unica sostanza, ma l'uomo è l'insieme di due sostanze, anima e corpo. Il corpo è mortale, si dissolve, l'anima invece è immortale. Questa Descartes credeva che fosse la visione cristiana, come moltissimi credono, anche moltissimi cristiani. In realtà questa è la visione platonica dell'uomo. È Platone, e prima ancora di Platone i pitagorici e i poeti orfici, cioè è una visione tipicamente greca che non trovate per esempio nella Bibbia ebraica e non è nemmeno la vera visione cristiana. Però Descartes, come la stessa Chiesa aveva insegnato lungo tutto il Medioevo, con Sant'Agostino, con tutti i grandi filosofi medievali, pensava che per dimostrare l'immortalità dell'anima fosse necessario mostrare che l'anima è indipendente dal corpo, cioè può sussistere anche senza il corpo. Perché allora in questo modo, una volta che il corpo muore, l'anima continua. Ed egli ritenne di poter ricavare questa idea dell'anima indipendente dal corpo, cioè dell'anima come sostanza, che questo vuol dire indipendente dal corpo, cioè che è sostanza, cioè capace di sussistere in se stessa, credette di poterla ricavare proprio da quella intuizione che aveva avuto, cioè il cogito, io penso. Perché egli fece questo ragionamento. Io dubito di tutto. L'unica cosa di cui non posso dubitare è il mio pensiero, no? Perché se ne dubito, lo esercito e quindi non lo distruggo, lo riaffermo. Io posso dubitare di avere un corpo. Può darsi che noi stiamo sognando. Può darsi che non sia vero che siamo tutti qui e ci parliamo, ci ascoltiamo, può darsi che questo sia un sogno. Non abbiamo nessuna garanzia, nessuna sicurezza, nessuna certezza che noi siamo veramente qui, con questo corpo che abbiamo, in questo luogo, in questo momento. Di tutto questo possiamo dubitare. Allora, se possiamo dubitare anche del nostro corpo, mentre non possiamo dubitare del nostro pensiero, vuol dire che noi siamo essenzialmente esseri pensanti. Cioè l'unica cosa certa intorno a noi stessi, l'unica cosa che possiamo dire con assoluta sicurezza è che noi pensiamo e tutto il resto può anche essere negato, può essere considerato illusione, apparenza, sogno. Era l'epoca in cui in Spagna Calderón de la Barca scriveva quel magnifico dramma La vida es sueño, la vita è sogno. Quindi c'era questo problema. Noi siamo svegli o stiamo sognando? Perché quando si sogna non è che si sa che si sogna, ma si crede di essere svegli. E quindi può darsi che adesso che noi crediamo di essere svegli, in realtà stiamo sognando. Invece del pensiero siamo assolutamente certi, noi stiamo, anche se stessimo sognando, anche se questa fosse soltanto un'illusione, ciò non toglie che staremmo ugualmente pensando. Quindi noi siamo essenzialmente, lui dice, una res cogitans, cioè una cosa che pensa. La nostra natura, la nostra è il pensare. Il corpo è altro, il corpo appartiene a un altro ordine di cose, cioè alla materia. E la materia secondo Descartes, non è altro che estensione, cioè ciò che è misurabile dalla geometria, dalla matematica, quantità, perché tutto il mondo fisico è conoscibile solo attraverso la matematica. Ecco, allora, l'uomo è l'insieme di due sostanze, l'anima, res cogitans, che vuol dire cosa pensante, cosa che pensa, e il corpo, res extensa, che vuol dire cosa estesa, dotata semplicemente di estensione. Adesso io non sto a commentare questo ragionamento, che per Descartes comunque garantisce l'immortalità dell'anima, perché se l'anima è indipendente dal corpo, continua a pensare anche quando il corpo non c'è più e quindi è immortale. L'esistenza di Dio. Subito dopo aver dimostrato l'immortalità dell'anima, Descartes si accinge a dimostrare l'esistenza di Dio. E qui è interessantissimo vedere come fa, perché lui ha alle spalle ha tutta la tradizione della filosofia scolastica, che lui aveva studiato bene e imparato bene nel collegio dei Gesuiti di La Flèche. Però, al tempo stesso, ha anche questa certezza che ha acquisito mediante l'intuizione del cogito e quindi vuole che sia questo il punto di partenza, non solo per la dimostrazione dell'immortalità dell'anima, ma anche per la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Allora è interessante vedere come le prove che Descartes costruisce sono, come dire, una sintesi, una mescolanza fra quelle della scolastica, e cioè di Anselmo, di Tommaso, quelle che abbiamo visto ieri, e le certezze che egli può ricavare dalla sua scoperta, che è il cogito, il penso dunque sono. Io vorrei leggerle con voi queste prove, sono contenute nella seconda parte del discorso sul metodo. Adesso io purtroppo non ho preparato un'antologia con i passi che leggo in queste lezioni, ma diceva ieri il professor Ventimiglia che forse si potrà confezionare in modo da metterla a disposizione di chi deve preparare l'esame. E in questa antologia io metterei appunto la seconda parte del discorso sul metodo, quella che riguarda, la quarta parte del discorso sul metodo, quella che riguarda la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Descartes ci dà tre prove, anzi lui pensa di darne quattro, ma poi vedremo che in realtà ne dà solo tre. Tre prove dell'esistenza di Dio. La prima parte dall'idea di perfezione. Vi leggo il testo, la traduzione italiana del discorso sul metodo. Riflettendo sul fatto che io dubitavo, vedete, parte dal dubbio, riflettendo sul fatto che io dubitavo e che chiaramente vedevo essere maggiore perfezione il conoscere del dubitare, lui dubita, ma come tutti quelli che dubitano, si rende conto che il dubitare in sé non è una perfezione. Cioè, noi dubitiamo perché vogliamo essere sicuri di conoscere, ma meglio che dubitare è appunto conoscere. Il fine è poter conoscere, quindi il dubitare in sé non è una perfezione. La vera perfezione è il conoscere, il poter conoscere al di là di ogni dubbio. Quindi, chiaramente vedevo essere maggior perfezione il conoscere del dubitare, per cui l'essere mio non era del tutto perfetto. Se dubito, vuol dire che non sono perfetto, perché se fossi perfetto, conoscerei, non dubiterei. Dunque il dubbio è segno della mia imperfezione. mi proposi di cercare donde avessi appreso a pensare a qualcosa di più perfetto che io non fossi. Cioè, se io, dice Descartes, mi rendo conto che sono imperfetto, e tuttavia, per poter dire che sono imperfetto, devo avere nella mia mente l'idea della perfezione, perché se io non avessi l'idea di un essere perfetto, come potrei dire che io sono imperfetto? Sono imperfetto perché sono diverso dall'essere perfetto, perché non sono l'essere perfetto. Ma per poter dire questo devo sapere che cosa significa essere perfetto. Quindi ho nella mia mente l'idea della perfezione. E conobbi con evidenza che doveva essere da una natura realmente più perfetta di me. Perché lui dice, adesso non vi leggo tutto, dice, da dove, se io ho questa, nella mente questa idea di un essere perfetto, da dove l'avrò presa? Non da me stesso, perché sono imperfetto, ma neanche dalle cose che stanno fuori di me, perché di queste non ho nemmeno la certezza che esistano veramente, perché io ne posso dubitare. Quindi, certamente, non sono esse la fonte di questa idea. Allora, se la fonte non è né dentro di me, né fuori di me, e tuttavia io questa idea ce l'ho, essa non può venire se non da un essere perfetto. Dio. Dunque, la prima prova dell'esistenza di Dio è il fatto che io ho nella mia mente l'idea di Dio e questa idea non può avermela messa nessun altro se non Dio stesso. Vedete qualche analogia con la prova di Anselmo? Anche l'insipiente dice nel suo cuore, Dio non c'è, ma per poter dire che Dio non c'è, deve sapere che cosa significa la parola Dio, ciò di cui non si può pensare nulla. Dunque anche l'insipiente ha l'idea di Dio. È lo stesso ragionamento che fa qui Descartes, solo che lui la ricava dal dubbio, ecco l'influenza della sua filosofia. Ecco la sintesi tra la scolastica e la filosofia tipicamente cartesiana. Naturalmente questa prova vale tanto quanto quella di Anselmo d'Aosta, perché anche questa contiene un passaggio dal pensare all'essere, da ciò che esiste nell'intelletto a ciò che esiste nella realtà. Vedremo come Kant criticherà questa prova. Poi ce n'è però una seconda. Vi leggo l'inizio. Intanto la conclusione della prima è questa. Essa doveva, l'idea della perfezione, dunque essere stata messa in me da una natura realmente più perfetta di me e tale anzi che avesse in sé tutte le perfezioni di cui io potevo avere qualche idea, e cioè, per dirla con una parola sola, che fosse Dio. Poi continua. Aggiunsi quest'altra riflessione. Ecco, la seconda prova. Vedete come procede? Riflettendo. Cioè non guardandosi intorno, non guardando fuori di sé. Riflettendo su se stesso, sul proprio pensare, sulle proprie idee, aggiunsi quest'altra riflessione, che siccome conoscevo alcune perfezioni di cui ero del tutto privo, io non ero il solo essere che esistesse, ma bisognava di necessità che ce ne fosse qualche altro più perfetto, dal quale io dipendessi e avessi ricevuto tutto quanto avevo. Perché se fossi stato solo e indipendente da ogni altro, in modo da avere avuto da me stesso tutto quel poco di cui partecipavo dell'essere perfetto, avrei potuto darmi da me stesso, per la medesima ragione, tutto il di più che sapevo mancarmi, ed essere così io stesso infinito, eterno, immutabile, onnisciente e onnipotente, e avere infine tutte le perfezioni che potevo notare in Dio. È bellissimo. Lui dice, io sono imperfetto perché dubito. Allora vuol dire che non mi sono fatto da me. Perché se mi fossi fatto da me, mi sarei fatto perfetto. Mi sarei dato tutte quelle perfezioni che io so di non avere, cioè di essere eterno, di essere onnisciente, di essere onnipotente. Tutte perfezioni che io non ho. Dunque, se non le ho, vuol dire che non mi sono fatto da me. Dunque, c'è qualcun altro che mi ha fatto. E questo è Dio. È una prova, come vedete, per un verso simile alla precedente. La precedente parte dall'idea di perfezione, che io non posso avere ricavato da me. Questa seconda, direi, è anche più profonda, perché non parte da un'idea, parte da un dato di fatto, cioè il fatto che io sono imperfetto. E come dire nel linguaggio della scolastica, che io sono finito, che io sono contingente, che posso essere e anche non essere, che sono mutevole. E dunque non mi sono fatto da me, cioè non sono l'assoluto. Poiché sono finito, non sono l'infinito. Poiché sono imperfetto, non sono il perfetto. Poiché sono mutevole, non sono eterno. Cioè, qui, questa è una prova che ricorda un po' le cinque vie di San Tommaso, perché parte da un dato di esperienza, la mia imperfezione, e ne ricava la necessità di un principio assoluto. Solo che, mentre Tommaso si rivolge all'esperienza esterna, cioè il movimento, la causa, i gradi dell'essere, l'ordine, e Descartes guarda dentro di sé. È questo il suo tipico metodo, che è tipicamente moderno, per questo si dice sempre che la filosofia moderna con Descartes scopre la soggettività, scopre l'interiorità, scopre l'io. Poi c'è una terza prova. E leggiamo, perché questa è interessante. Passai dopo ad altre ragioni. Vedete come anche questo esporre la filosofia in forma narrativa, cioè lui racconta quali sono state le sue riflessioni. Passai dopo ad altre ragioni. Presi in esame l'oggetto della geometria, che io concepivo come un corpo continuo, ossia come uno spazio indefinitamente esteso in lunghezza, larghezza, altezza o profondità, divisibili in parti, che potevano avere figura e grandezza diversa ed essere mosse o trasportate in ogni direzione o altra posizione. È quello che i geometri chiamano lo spazio euclideo. Uno spazio infinito, uno spazio vuoto, percorribile in tutte le direzioni. All'interno di questo spazio le grandezze geometriche sono corpi estesi, possono essere punti, linee, piani o solidi, sfere, cubi, parallelepipedi. Ma ripensando ad alcune delle loro più semplici dimostrazioni, cioè le dimostrazioni che fanno i matematici, notai subito che la grande certezza da tutti a esse attribuita si fonda soltanto sul fatto che sono concepite con evidenza, secondo la regola esposta sopra da me, e che perciò non c'era assolutamente nulla in esse che mi assicurasse dell'esistenza del loro oggetto. Cioè tutte le figure della geometria si presentano con la massima evidenza, ma in nessuna di esse c'è qualche cosa che assicuri l'esistenza dell'oggetto. Prendete per esempio un triangolo, no? Noi possiamo immaginare un triangolo e possiamo costruire un teorema con cui si dimostra che la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a due angoli retti. Però tutto questo non comporta che il triangolo esista realmente. Se esiste, allora la somma dei suoi angoli è uguale a due angoli retti. Se esiste, non è detto che esista. Andiamo avanti. Invece, ritornando a esaminare l'idea che avevo dell'essere perfetto, trovavo che l'esistenza vi era compresa nel modo stesso che è compresa in quella di triangolo l'uguaglianza dei suoi angoli a due angoli retti, o in quella di una sfera l'uguale distanza di ogni sua parte dal centro, anzi anche più evidentemente. Cioè, mentre per gli oggetti della geometria noi possiamo sapere con certezza una quantità di proprietà, quelle dimostrabili con i teoremi, ma non abbiamo mai la certezza della loro esistenza, per quell'essere che è oggetto dell'idea di perfezione, abbiamo detto prima che nella mente noi abbiamo l'idea di perfezione, l'idea di un essere perfetto, ecco, per quell'oggetto che è oggetto di questa idea, l'esistenza è necessariamente compresa. Cioè, se egli è un essere perfetto, che vuol dire non manca di nulla, non gli manca nulla, deve esistere, perché se non esistesse, gli mancherebbe qualche cosa, cioè precisamente l'esistenza, e quindi non sarebbe più perfetto. Ma se è perfetto, deve avere anche le... Quindi, nell'idea di un essere perfetto, l'esistenza è necessariamente compresa. Vi è compresa con la stessa necessità con cui le proprietà del triangolo sono comprese nell'idea di triangolo. Per esempio, la proprietà di avere la somma degli angoli interni uguali a due angoli retti, con la stessa necessità, che vuol dire con una necessità di tipo matematico. Ecco per Descartes la cosa che gli interessa. Cioè, l'idea di un essere perfetto contiene necessariamente la sua esistenza e quindi comporta che questo essere necessariamente esista, e ciò con la stessa necessità che caratterizza le leggi della matematica. Cioè di un sapere di cui non si può dubitare, di un sapere assolutamente certo. E che per conseguenza è perlomeno tanto certo che quell'essere perfetto, ossia Dio, è o esiste, quanto può essere certa alcuna dimostrazione di geometria. Qui Descartes è convinto di avere trovato la prova, potremmo dire matematica, dell'esistenza di Dio. E naturalmente si rende conto che non è lui il primo a portare questa prova, perché più avanti dice, Persino i filosofi scolastici, qui non fa il nome di Sant'Anselmo, ma è a lui che pensa, persino i filosofi scolastici tengono come massima che non vi è nulla nell'intelletto che non sia stato prima nel senso, dove tuttavia è ben certo che le idee di Dio e dell'anima non sono mai state, cioè le idee di Dio e l'idea dell'anima non vengono dall'esperienza, vengono dalla nostra mente. Quindi questa terza prova è in un certo senso una riformulazione della prima. La prima parte dall'idea di perfezione e si domanda da dove essa proviene e conclude che deve provenire da Dio. Questa, la terza, invece, esamina l'idea di Dio come essere perfetto e scopre che essa deve necessariamente includere anche l'esistenza. Poi lui dice c'è una quarta prova, ma che in realtà è una vera prova, perché dice noi abbiamo nella nostra mente delle verità innate e queste non ci possono venire dai sensi perché i sensi ingannano, dunque ci possono venire solo da Dio e dobbiamo fidarci di queste verità perché Dio è buono e non ci inganna. Cioè se ci mette lui qualche verità nella testa, possiamo stare tranquilli che è un'idea giusta, che è un'idea vera, perché Dio dice la verità, è veridico. Solo che questa prova è in realtà un circolo vizioso, come è stato notato subito anche dagli scolari di Descartes, perché prende Dio come garanzia della verità delle nostre idee, ma Dio stesso viene dimostrato a partire dalle nostre idee. Quindi, per un verso, l'idea è il fondamento dell'esistenza di Dio, ma al tempo stesso Dio è il fondamento della verità dell'idea. Ecco il circolo vizioso. Perciò questa quarta prova non è mai stata presa in considerazione. Però in Descartes ci sono queste prime tre che abbiamo visto, che sono, come vi ho detto, una ripresa, una riformulazione delle prove date dalla scolastica, fatta però alla luce della scoperta nuova dello stesso Descartes, cioè il dubito, il cogito, l'interiorità.